Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 126esima puntata, nonché la seconda della terza stagione appena inaugurata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, c'è Silvia Antonini, as usual, meno male, accanto a me. Ciao Silvia.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
E naturalmente a proteggerci Mauro Magnitosi. E dunque, cosa stavate facendo quest'estate, al di là di andare al mare, in montagna, a prendervi la bronzatura e magari leggiucchiare qualche libro? Secondo me stavate guardando qualche cosa in streaming, qualche bella serie, sembra che da quando c'è stato il Covid, la pandemia, tutto da questo punto di vista, come un sacco di altre cose, abbia subito un'accelerazione pazzesca. Ma attenzione, perché in realtà lo streaming, di quello che stiamo per parlare, non nasconde anche qualcosa oltre al solito oro luccicante. Nielsen, che è il leader mondiale della misurazione dell'audience, lo sappiamo tutti quanti, nei dati, nelle analisi, ha pubblicato il rapporto State of Play 2023, in cui illustra le nuove scoperte sul panorama dello streaming video in rapida evoluzione ed evidenzia i dati e le analisi di Grace Note, la sua business unit dedicata alle soluzioni per i contenuti. Il nuovo rapporto mette in luce il crescente numero di titoli, di programmi, di servizi di streaming video, nonché le sfide che questo comporta per gli spettatori, che attualmente impiegano, attenzione, 10,5 minuti a sessione per decidere cosa guardare. Secondo l'analisi dei dati di Grace Note, a luglio 2021 la scelta di contenuti a disposizione degli spettatori era pari a 1,9 milioni di titoli video negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Messico e Germania. Questo numero, attenzione, è salito a 2,7 milioni di titoli nel giugno scorso. Nel totale ben l'86,7% era disponibile sui servizi di streaming. Ad aggravare la complessità, molti programmi popolari appaiono in più cataloghi di streaming, effettivamente non capisco neanch'io più niente, evidenziando quindi una svolta del settore che passa dall'esclusività dei contenuti a una distribuzione più ampia al fine di una migliore monetizzazione. Insomma, è stato reso tutto strapopolare in modo che tutti lo possano guardare.
Diciamo che sono state ampliate le offerte. Chiaramente questo fa sì che questo per attrarre nuovi clienti, sì, perché sì. Io trovo tutto e quindi mi abbono a quella lì perché non lo so, perché mi piace più. Di fatto, secondo me, crea anche un po' di sovraffollamento tutto questo, no? Ci fa un po' fatica a scegliere poi alla fine, soprattutto a chi destinare i soldi dell'abbonamento. Perché alla fine se le offerte sono un po' simili, scelgo, no?
Sì che scelgo, io però certe volte non riesco a scegliere niente, nel senso che dico, mi piacerebbe vedere questa serie e non la guardo, però poi me la trovo allo stesso modo in un'altra piattaforma e dico, ma caspita, avevo pagato per quella e invece me la ritrovo libera.
Appunto,
in un'altra.
Forse avrei fatto meglio a non pagare. Insomma, si crea una situazione per le piattaforme di critica, no? Perché
l'impressione è che appena trovato il tesoro, alla fine tutti si buttino senza rendersi conto che poi quella cosa si assottiglia talmente tanto che non diventa neanche più
ma
tesoro.
Ma infatti il problema è proprio quello.
Vabbè, comunque l'analisi di Grace Note ha rivelato che il pubblico ha ora a disposizione quasi 40.000 canali fast individuali, fornitori di streaming e aggregatori tra cui scegliere. Per contestualizzare meglio questi risultati è bene notare che, in base ai nuovi dati Nielsen di The Gauge, lo streaming ha rappresentato il 38,7% dell'utilizzo totale della TV nel mese di luglio. È un nuovo record. Contemporaneamente, la visione della TV tradizionale via cavo e via etere è scesa per la prima volta sotto il 50%. Notare che la percentuale comunque è sempre alta. E questo perché? Perché l'Italia non è un paese per giovani ancora. Purtroppo è la verità, Silvia, è inutile che facciamo finta di niente.
Comunque stavamo parlando del fatto che un'offerta così vasta, così esaustiva, ma anche così confusionaria, se vogliamo.
Confusionaria.
Un po' come quando vai in pizzeria, hai 100 pizze, cosa scegli? La margherita. Vabbè, la vastità appunto di questi contenuti, della disponibilità di questi contenuti e la proliferazione delle scelte hanno complicato la situazione per gli spettatori, lo dicevamo. Secondo questo rapporto, infatti, laddove i consumatori non sono riusciti a trovare qualcosa di interessante da guardare, non sono riusciti a trovarlo, o forse fanno troppa fatica a girare per un'offerta troppo ampia, uno su cinque abbandona la sessione per dedicarsi ad altro. Ti succede spesso?
Sì, 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 cioè ogni tanto poi alla fine dico, vedo questo, no? È così, sai, nel momento di pausa tra la fine della serata e l'inizio della notte dici, devo vedere qualche cosa. Poi alla fine magari mi capita una roba di cui non me ne frega assolutamente niente.
A me capita di iniziare e non riuscire a finire perché mi annoio durante la visione.
E là non guardarlo, la vita è troppo breve per guardare qualcosa.
Esattamente.
C'è un segreto per coinvolgere il pubblico, Silvia?
Allora, sì, c'è un segreto perché...
Ma guarda un pochettino.
Consiste nella personalizzazione del servizio. Grazie mille, grazie. Però io mi chiedo e chiedo anche a chi ci ascolta, come si fa in una offerta così ampia a fare delle scelte, a fare una personalizzazione realmente mirata? Allora, chi sfrutta i metadati dei contenuti e gli ID connessi per offrire una programmazione più interessante e una pubblicità più pertinente agli spettatori giusti attraverso il merchandising, la curation e la scienza dei dati può ottenere infatti un vantaggio competitivo, cioè ci vuole l'intelligenza artificiale.
Come al solito. Come fai a personalizzare con l'intelligenza artificiale? Me lo devono dire però.
No, con l'analisi dei dati chiaramente c'è sempre un po' il discorso che se queste piattaforme vogliono sopravvivere, soprattutto vogliono crescere, hanno bisogno di conoscere sempre di più il proprio pubblico.
Certo.
Detto questo, il pubblico è finito per definizione, nel senso che è un numero finito di persone e quale ha un numero finito, una quantità finita di tempo da dedicare. E secondo me questo procurerà qualche problema di crescita alle piattaforme.
La strategia di massificare
alle offerte più che alle piattaforme.
La strategia di massificazione va in contrasto con la strategia di personalizzazione. Purtroppo è così. Quindi bisognerà trovare
I grandi numeri non vanno d'accordo con la personalizzazione.
Per forza di cose una delle due parti deve soccombere, o comunque deve essere messa leggermente da parte rispetto all'altra. E va bene. Venerdì a un passo dal weekend, Daily On Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta. Subito proposta musicale, sono tornati gli Slow Dive, meno artistici dei My Bloody Valentine, meno angoscianti degli Swear Driver, meno sfacciati dei Lush e sicuramente meno rumorosi di un sacco di altri artisti del cosiddetto movimento shoegaze che si impossessò delle camerette di molte persone nel mondo a partire dall'inizio degli anni 90. Gli Slow Dive hanno fatto un percorso molto molto buono, ma si sono sciolti nel 95 per poi tornare nel 2014, bissare qualche stagione dopo e adesso un nuovo album che si intitola Everything is Alive, che però addirittura nel marasma, nelle sonorità, nel muro tipico dello shoegaze inserisce sempre di più dei sintetizzatori, come testimonia questo brano d'apertura che si intitola Shanti, che sembra all'inizio Small Town Boy. Slow Dive. We'll be right back. Leonel The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta a Milano. È un venerdì di metà settembre, incredibile. E insomma, siamo di nuovo allo sport, ma anche con una notizia che ci riguarda. Siamo stati acquistati dagli Emirati Arabi, e Radio Atlanta, ormai anche Radio Atlanta è araba.
Anche Radio Atlanta.
Tutti sono arabi, tutti in Arabia. E Mauro Magnitosi, infatti, ormai vive assolutamente in Arabia, è una roba incredibile, con il suo harem, pazzesco, pazzesco. E i soldi dell'Arabia Saudita veramente si stanno comprando tutto, anche lo sport, lo sappiamo benissimo, giocatori di calcio che vanno ovunque, soprattutto
medici,
medici in Arabia Saudita. Esatto, e insomma, l'Arabia Saudita continua a dare priorità agli investimenti nei settori, attenzione, non petroliferi, che erano il core business, come poi piano di diversificazione economica, e quindi lo sport è diventato una roba incredibile. Oggi però non parliamo di calcio, ma parliamo di arti marziali miste. Insomma, le vedete ogni tanto sullo streaming, su YouTube, soprattutto gente che si dà degli schiaffoni notevoli, no? Non stiamo parlando di
per davvero,
wrestling, no, stiamo parlando di botte da orbi, di roba molto tecnica. E le arti marziali miste MMA potrebbero vivere un periodo di forte crescita nel cosiddetto Medio Oriente, non solo nel regno, proprio nella maniera più ampia, perché la società di investimenti sportivi SRJ Sports ha fatto notizia proprio un mese fa, quando ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di minoranza nella seconda società di MMA più grande in rapida crescita, la Professional Fighters League, nel suo investimento proprio iniziale. Allo stesso tempo la PFL ha anche rivelato che lancerà una nuova lega in Medio Oriente nel 2024 per espandere la propria influenza regionale. SRJ Sport è stata fondata dal fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita per accelerare la crescita del settore sia in Arabia Saudita sia in Medio Oriente, ma attenzione, anche in Nord Africa, tutto quanto. L'obiettivo è quello di radicare la disciplina più profondamente nel tessuto dell'Arabia Saudita, della cultura sportiva dei paesi MENA, cioè potrebbe tradursi in iniziative che stimolino quindi una partecipazione diffusa. Cosa sono, ricordiamo, le arti marziali miste? Sono lo sport in più rapida crescita e uno dei più popolari al mondo, proprio anche a livello mediatico, di trasmissione televisiva o di trasmissione streaming. È uno sport che negli ultimi 5 anni ha avuto un avanzamento pazzesco. Ha affermato Adam Lysas, vicepresidente esecutivo della PFL per la strategia internazionale operazioni commerciali nei paesi, appunto, del Medio Oriente: in questo momento il Medio Oriente è probabilmente il luogo più caldo del mondo dal punto di vista sportivo. Dici, Silvia?
Caldo in tutti i sensi.
Caldo in tutti i sensi. Tutto sta arrivando in Medio Oriente. Perché? Ma perché lo chiedono i fan, cioè la gente là è...
Ma perché stanno investendo in tutto e soprattutto nello sport.
Esatto.
Mi sembra di capire, da quello che leggo e sento.
Sì.
Non avevo idea che le arti marziali miste fossero una disciplina così amata.
Ma non vedi mai le botte? Per esempio, l'immagine delle arti marziali miste, delle botte da orbi, è quella di quel tizio irlandese, di cui c'è anche un documentario su una di queste piattaforme, cattivissimo, quello che ha picchiato anche il DJ Francesco.
No, è vero, non ricordo il nome, sì, però
esatto.
non sono così addentro, devo essere sincera, quindi... Mi lascia abbastanza stupita, però mi informerò meglio su questo trend.
Comunque, dal calcio alle arti marziali miste, gli investimenti dell'Arabia Saudita in diversi campi sportivi rappresentano un passo chiaramente strategico verso i dichiarati obiettivi di diversificazione economica. Il modo più veloce per l'Arabia Saudita di raggiungere gli obiettivi desiderati di trasformazione e sviluppo dell'economia è quindi attraverso le discipline sportive. La partecipazione di massa allo sport da parte di uomini e donne è aumentata del 13% nel 2015 e di quasi il 50% durante il 2022. Nel frattempo il numero di federazioni sportive in Arabia Saudita è aumentato da 32 del 2015 a oltre 95 del 2022, dimostrando quindi un grandissimo potenziale di investimento. E che cosa viene intaccato quindi? La comunicazione e ogni forma di business, e soprattutto il mercato del lavoro, perché l'Arabia Saudita sta adottando adottando misure attive verso la diversificazione delle sue vie economiche. I suoi continui investimenti in diversi campi sportivi sono in linea anche con l'obiettivo di espandere al 3% il contributo, 3%, contributo dello sport al PIL non petrolifero. Dimmi.
Allora, la persona che aveva aggredito questo campione in queste attività di questo sport si chiama Conor McGregor.
Esatto, Conor McGregor.
Che aveva aggredito Francesco.
Puoi vedere il suo documentario, la sua vita disagiata che l'ha portato ad essere una belva.
Ma quindi è pericoloso questa disciplina è pericolosa.
No, bisogna essere molto tecnici,
essere molto equilibrati.
Sì. Oltre all'impatto finanziario diretto, comunque si prevede che gli investimenti nello sport creano un effetto a catena in termini di opportunità di lavoro, fino a 100.000 posti in più. Silvia, andiamo subito in Arabia Saudita e seguiamo l'esempio di Mauro Magnitosi. Nei primi due anni verranno creati dai 30.000 ai 40.000 posti di lavoro, il che è un ottimo indicatore dei continui investimenti. E il budget, insomma, messo in campo in altri territori sportivi oltre al calcio. E quindi l'Arabia Saudita senza dubbio dovrebbe raggiungere il suo obiettivo occupazionale e potrebbe farlo entro il 2030. Leonore De Sound of ADV, occhio alla nuova proposta musicale di questa puntata di metà settembre, la seconda dall'inaugurazione della terza stagione. Lei si chiama Tirza. Che da quando ha esordito qualche anno fa ha detto: io non sto ballando, anche se fa R&B, no? Però un R&B particolare, perché in realtà lei sta combattendo. Si combatte per se stessa, per i diritti delle donne. Pubblica adesso questo nuovo album per un'etichetta greco-romana, che tra l'altro è affiliata a un gruppo
greco-romano.
Si chiama non è una lotta greco-romana, visto che stavamo parlando di botte da orbi, ma è un'etichetta sia greca sia romana, che è affiliata tra gli altri agli Hot Chip, che sono un gruppo synth pop degli ultimi 15 anni piuttosto famoso. È una musica la sua molto legata alla cultura del club, e viene prodotta da una signora italiana che si chiama Caterina Levi, e sono è una musica molto molto strana quella di Tirza, perché è essenziale, è austera, è R&B, dentro c'ha degli assemblaggi anche elettro, è piacevole, però allo stesso livello si può dire che sia anche un po' inquieta. Quindi il titolo è difficilissimo, perché è Trip 9 Love, e questa è F22 Tirza. I want to see in your Silvia, la provocazione secondo te può essere una strategia per farsi conoscere? No, te lo chiedo perché...
insomma, senz'altro.
Perché in questo inizio di autunno... ma
poteva o per essere... non farsi dimenticare.
Esatto. Comunque per farsi notare. In questo inizio di autunno, ma potevamo anche parlare inizio d'estate, inizio di primavera, anche l'anno scorso, è ormai diventato impossibile sfogliare un giornale o aprire un social network senza poi imbattersi in alcuni personaggi che sono molto diversi tra loro per professione, età, orientamento politico, ma sono accomunati da una caratteristica, un'attitudine apertamente provocatoria che volentieri scivola nella rissa. E ne parliamo, insomma, Morgan,
beh,
che
Morgan
ogni tanto
recentemente,
naturalmente siamo in un periodo di politica ricorrente esasperate, quindi basta che uno dica qualche cosa, una parolaccia, diciamo così, e finisce tutto.
Però
quanto.
Adesso stanno uscendo delle analisi
del sangue di Morgan,
no? Di questo video, cos'era, un concerto a Céline Hunter, uno spettacolo,
sì.
Ecco, in cui si spiega che, guardandolo bene, si capisce che invece Morgan aveva ragione al netto
della di quella
parola
che non si può dire. Poi ricordiamo il mitico generale Vannacci che, insomma, ha detto: io sono libero di dire quello che voglio,
e che sta vendendo un sacco di copie.
Ringraziamo chi gli ha dato comunque spazio, parliamo dei nostri colleghi. E poi ricordiamo anche i mitici Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, che si inventano delle storie allucinanti a Sanremo con quello che viene baciato, con lei che si offende, la gente ci crede. E poi il non plus ultra di tutto, da 34 anni a questa parte, ossia Vittorio Sgarbi, che da quella sera in cui andò da Maurizio Costanzo a insultare una professoressa, me la ricordo perché lo vidi la puntata, è diventato celeberrimo, e lui invece è un grandissimo personaggio. Ma insomma, figure del genere sembrano aver interpretato, come dici tu, l'antico adagio: nel bene o nel male, purché se ne parli. Ma questo metodo per ottenere visibilità è destinato a funzionare nel lungo termine, e noi abbiamo l'opportunità di chiederla a un esperto di personal branding, che poi è il CEO, il founder della società dedicata all'argomento Stand Out, Gianluca Lo Stimolo. Buongiorno Gianluca e benvenuto da noi.
Buongiorno a voi, è un piacere.
Allora Gianluca, come si costruisce oggi una strategia efficace di personal branding? Così mettiamo subito i punti su lei.
È una bella domanda quella che fai, perché purtroppo il personal branding è una tematica estremamente complessa e molto spesso sottovalutata, nel senso che a volte si pensa che basti comunicare un po' meglio sui social e sto costruendo un bel personal brand. Non è proprio così. Il personal branding è molto molto articolato e molto complesso. Bisognerebbe partire innanzitutto da tre fasi che possono aiutare chi vuole affacciarsi a questa materia a comprenderla meglio e utilizzarla. La prima fase è quella della riconoscibilità, quindi bisogna capire come rendersi riconoscibili. Vuol dire necessariamente avere un'identità molto chiara di se stessi, di quello che si vuole rappresentare nel mondo, in particolare nel business, in termini di qual è la competenza che voglio che il mercato mi riconosca. Questa è la prima domanda che dobbiamo porci e avere una risposta molto chiara e precisa, perché non basta comunicare e farsi ascoltare, le butad, l'utilizzo di controversie, e un po' l'introduzione che stavate facendo, possono aiutare certamente ad attirare l'attenzione di un pubblico in tempi molto veloci, ma se non è legato a un riconoscimento di competenza, difficilmente possono portare un beneficio reale e soprattutto nel lungo termine. Quindi è una tipo di strategia che si può utilizzare, ma non partirei da lì, sinceramente. Partirei certamente dall'avere invece molto chiaro qual è l'identità professionale e di conseguenza qual è quella competenza che voglio che il mercato mi riconosca, ma anche tutti quegli elementi che mi rendono riconoscibile facilmente. Quindi mi riferisco ad esempio ad avere un look appropriato perché poi comunichiamo in video, comunichiamo in presenza, comunichiamo in, attraverso foto, tutto quello che poi viene raccontato sui social,
sì.
E più siamo riconoscibili anche attraverso il nostro look, attraverso il nostro stile, meglio è.
Ecco.
La stessa cosa vale, sì, per la scelta di parole precise da utilizzare, mm-hmm, così come vale, tant'è vero che molte di quelli che consideriamo personaggi, che hanno costruito un personal brand molto efficace, hanno dei loro neologismi, hanno delle parole che utilizzano e le ricordiamo anche per quelle parole, non solo per quello che trasmettono.
Ovviamente noi, io e Gianluca, ci siamo sentiti ultimamente, sì, e quindi so che cosa gli devo chiedere. Mi ha dato una risposta off record che mi ha lasciato abbastanza basito. E quindi io ti chiedo, ma quali mezzi si devono utilizzare? Perché poi alla fine uno dice, andiamo subito sui social, ma invece non è così, vero?
No, non è affatto così. I social media sono ovviamente uno strumento che va utilizzato e ed è anche quello più facile da utilizzare per certi versi, nel senso che chiunque può lanciarsi con una certa semplicità e anche a basso costo. Ma la verità è che un buon personal brand si costruisce offline e si racconta online. Questo vuol dire che necessariamente vanno utilizzati una serie di strumenti che può sembrare controcorrente, ma è la verità, si sta tornando sempre più lì, diventano sempre più importanti i media tradizionali, quindi carta stampata, radio, televisione. Perché questo? Perché hanno assunto un significato completamente diverso rispetto a prima. Prima erano i mezzi di comunicazione per arrivare a un pubblico per antonomasia. Oggi non lo sono più, perché i mezzi per arrivare al pubblico sono sicuramente i social media. Ma i social media, non essendo canali disintermediati, quindi in cui ognuno può dire quello che vuole all'interno di un minimo di regole deontologiche, per forza di cose hanno poco valore dal punto di vista di autorevolezza. E quindi ci si trova tutti a comunicare in selfie video o a raccontare delle cose sui social che spesso risultano tutte molto simili e molto difficili da distinguere, soprattutto in termini proprio di credibilità e di autorevolezza. E quella che invece può dare con grande forza e che dà tuttora una comunicazione immediata dei media tradizionali. Quindi quando esce un articolo sul giornale che parla di me e quell'articolo lo immetto sui social media, sto facendo sì che non sono io a parlare di me e di quanto sono bravo, ma è qualcun altro che lo sta facendo per me.
Sì.
E questo chiaramente dà una percezione del brand personale decisamente più forte.
Che peccato,
si sta andando sempre più in quella direzione.
Che peccato però, perché il social era diventato uno strumento assolutamente popolare e alla portata di tutti, invece adesso scopriamo che effettivamente ci vuole ancora una base che non tutti possono raggiungere però.
No, è una base che non tutti possono raggiungere, ma che presto accadrà in realtà, perché sta proprio cambiando il mondo in cui i media stessi tradizionali si muovono, perché oggi c'è una necessità da parte di una quantità industriale di persone, non solo di aziende, ma di persone, di comunicarsi, e sempre più anche i media stessi si stanno attrezzando per ospitare all'interno delle loro pagine, all'interno dei loro spazi, persone e non solo aziende, anche dal punto di vista di investimenti. Perché non si pensa mai a quanti investimenti ci sono dal punto di vista pubblicitario, magari utilizzando pubbliche nazionali per esempio, da parte di individui, ma è un mercato che sta esplodendo, sta veramente esplodendo, e andrà a sostituire quello che prima era riservato alle aziende. Quindi ci sarà la possibilità per molte, molte, molte più persone.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, il concetto di personal branding è relativamente giovane, no? Perché sì, prima magari si parlava di immagine personale, appunto era ristretta a pochi soggetti questa opportunità e anche questa necessità. Abbiamo parlato del fatto che si sta ampliando, lei ha già accennato a una evoluzione che in realtà è già in corso, ovvero il fatto che il mercato del personal branding, perché a questo punto diventa un mercato, si stia ampliando anche ai singoli, alle persone, non solo alle aziende. Altre evoluzioni che ci dobbiamo aspettare di questo mercato, appunto?
Sì, ci sono alcune evoluzioni interessanti. Innanzitutto è verissimo quello che diceva, perché sta davvero esplodendo. Ci sono ancora poche ricerche, pochi studi, ma è uno dei mercati più in crescita negli ultimi 10 anni in maniera davvero clamorosa. Ma proprio perché abbiamo necessità tutti di distinguerci sul mercato, di farci conoscere e di poter in qualche maniera superare la concorrenza, quantomeno distinguersi dalla concorrenza, quindi in grande crescita. Quali sono i trend che si stanno sviluppando? Innanzitutto, un po' tutte le persone che iniziano a fare personal branding o che magari lo fanno da un po' di tempo hanno necessità di avere degli strumenti propri. Quindi una tendenza molto forte è quella di crearsi delle proprie piattaforme comunicative. Mi riferisco ad esempio a chi crea il proprio podcast oppure crea il proprio magazine online o la propria testata giornalistica o in alcuni casi anche strumenti più semplici come può essere un canale YouTube, ma congegnato in maniera tale da diventare una piattaforma comunicativa proprietaria. E questa è una tendenza molto forte che crescerà sempre di più. Quindi si cerca sempre maggiormente di avere una piattaforma comunicativa solida per poter trasmettere quella competenza di cui parlavo all'inizio. Quindi voglio che il mercato mi riconosca per un argomento specifico, che mi veda come uno dei più grandi esperti di quell'argomento e quindi creo attorno a quell'argomento un intero ecosistema che utilizza più mezzi di comunicazione, partendo dal presupposto che la cifra corretta del personal branding è certamente il content marketing, quindi la capacità di creare contenuto, ma sul proprio argomento. Uno degli errori che si fanno più spesso è quello di parlare un po' troppo di cose che non ci riguardano. Okay. E quando si tende a parlare un po' di tutto, si perde invece quella focalizzazione e quella possibilità di essere riconosciuti e di avere credibilità e autorevolezza.
Abbiamo prima parlato di strategie aggressive citando dei personaggi ormai celeberrimi, ma se qualcuno volesse appunto cavalcare queste strategie aggressive, come dovrebbe farlo in maniera costruttiva? Perché è possibile comunque.
Ma è sempre un grandissimo rischio utilizzare la controversia, questo diciamolo, perché purtroppo ci sono molte persone che tendono a farlo perché hanno la sensazione di avere velocemente molta visibilità. E non è una strategia sbagliata in sé, però innanzitutto andrebbe studiata come strategia e non sempre è così. A volte ci si trova ad essere dentro un grande hype, per usare un termine tecnico, un grande hype legato a una materia che è venuta fuori, a un argomento che è venuto fuori, in cui magari non volevo immischiarmi, ma mi ci sono trovato. Quando invece è fatto come strategia è assolutamente utilizzabile, ma andrebbe fatto in maniera più coerente possibile con la competenza che voglio trasmettere. Perché se parlo di qualcosa che ha poco a che vedere con quello che faccio di mestiere, che ha poco a che vedere con quello che voglio che il mercato mi riconosca, in realtà lascia il tempo che trova. Sicuramente ci dà i famosi 15 minuti di celebrità, ma poi diventa la fiammata che muore lì, destinata a non durare nel tempo. E invece può essere utilizzata se all'interno di un contesto di argomento e di competenza molto precisa, per cui sì, in quel caso si può fare anche molto bene, però devo dire che sono pochissimi quelli che lo sanno fare. Altra cosa invece gli esempi che facevate prima di chi l'ha scelto come cifra stilistica, cioè se io Sgarbi ha deciso 34 anni fa di comunicare in questo modo, è il suo modo di comunicare, quindi lo rappresenta. E quindi ci sta, ok, quindi va benissimo nel suo caso, lo accettiamo, lo sappiamo, sì. Per certi versi è quello che le persone si aspettano, quando Sgarbi non è controverso, non è aggressivo, quasi ci rimaniamo male, ci aspettiamo che succeda, sì. E quindi è diventato il suo stile, ma nella maggior parte dei casi non è così, cioè è uno stile aggressivo, è uno stile molto difficile da portare avanti, non è certamente per tutti e non è neanche consigliato, perché la maggior parte della gente non lo apprezza. Sono pochi che amano uno stile aggressivo, quindi io lo sconsiglio, devo dire sinceramente lo sconsiglio, se passasse quest'onda in cui sembra l'unico modo per farsi conoscere, sarebbe una cosa buona e giusta per tutti, anche per chi da utente si trova spesso a dover ascoltare anche un modo di essere e di fare che non piace.
Va bene. Senti Gianluca, invece per quanto riguarda la tua società Standout, cosa ha caratterizzato il vostro 2023 e cosa state preparando per il futuro?
Ci sono un bel po' di progetti importanti, perché innanzitutto devo dire che su questa materia si sa ancora molto poco. Giustamente poco fa Silvia diceva che è una tematica nuova ed è vero, perché sembra che sia sempre esistita e in parte è sempre esistita, ma il termine personal branding è stato coniato nel 97, quindi ancora non c'era nulla a riguardo, certo. Per cui è veramente qualcosa che è nato, che si è evoluto negli ultimi anni e c'è ancora molta poca comprensione, molti pochi libri che vanno in profondità sul tema, quindi c'è tanto da imparare, motivo per il quale una delle cose che abbiamo fatto è creare un'accademia vera e propria, quindi la Personal Branding Academy, che è fatta per tutte quelle persone che vogliono davvero imparare tutte le strategie, sono veramente tante. Utilizzano davvero tutto il cuore del marketing e della comunicazione applicato alle persone.
Quindi farete anche formazione in qualche modo?
Quindi facciamo anche formazione, una cosa che è già iniziata, uh-huh. Ed è uno delle attività di quest'anno. E poi stiamo lavorando su un progetto di franchising. Un progetto di franchising che in realtà sarà un sistema di partnership con tutte quegli specialisti di comunicazione che vogliono avere tra le loro competenze anche quella di creare dei personal brand e che potranno farlo con una partnership con Standout, non solo imparando a fare in autonomia ma anche utilizzando parte dei nostri servizi. E l'altra è un po' quello che dicevamo prima, ci stiamo trovando negli ultimi anni ed è una cosa che faremo ancora di più nei prossimi, ad aiutare personal brand a creare dei propri media. Quindi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo creato 13 testate giornalistiche create e gestite per conto di personal brand che avevano necessità di avere una propria piattaforma comunicativa, e in quel caso l'abbiamo identificata in una testata online che in alcuni casi diventa anche uno strumento cartaceo, quindi molto interessante perché incide parecchio sul mondo dell'editoria.
Bene.
E ha una bella crescita, quindi faremo molte altre.
Ebbene, allora Gianluca Lo Stimolo, che è CEO e founder di Standout, società che si occupa di personal branding, oggi ospite degli on air del Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linet. Grazie Gianluca, buon weekend, buon
grazie
tutto.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.
Arrivederci.
A presto. We'll be right back.
Daniel Air, Sandova di Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo in chiusura di questa seconda puntata della terza stagione appena inaugurata di, del nostro format qui su Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, non mancate di andare a visitare le nostre pagine social, insomma ce ne sono, oltre a Facebook c'è LinkedIn, c'è soprattutto il nostro sito che cambia costantemente, in costante evoluzione. Vedrete ancora dei mutamenti nelle prossime settimane, e ovviamente all'interno c'è anche la pagina che contiene tutte le 125 puntate, 126 di questo nostro format. E nel momento chiudiamo con il trend, con un bel daily trend, con Work che ci dice che la pubblicità globale crescerà del 4,4% quest'anno e dell'8,2% nel 2024, a oltre $1 trilione. E insomma, si torna al lavoro e subito riparte il circo delle previsioni. Secondo questo nuovo studio realizzato da Work, la spesa pubblicitaria globale è destinata a crescere, come detto, del 4,4% e poi dell'8,2% nel 2004. Insomma, una spinta pazzesca. La nuova analisi combina i dati del sondaggio di Work tra proprietari di media, enti del settore, agenzie pubblicitarie e organizzazioni di ricerca in 100 mercati di tutto il mondo, con i dati sui ricavi pubblicitari di 40 dei maggiori proprietari di media. Ma scendiamo nel dettaglio, cara Silvia.
Allora, le Big Five. Quali sono le Big Five? Alibaba, Alphabet, ovvero Google e YouTube, Amazon, ByteDance, che è la proprietaria di TikTok, Douyin, e Meta.
Meta.
Stava a San Diego.
Esatto, Facebook e Instagram.
Si aggiudicheranno insieme oltre la metà della spesa pubblicitaria globale.
Hai capito?
Accidenti. Sono i padroni del mondo. Beh, questo lo sappiamo, forse sì. Una banalità, ma fa bene ricordarlo.
Sì.
Con una crescita superiore a quella del mercato. Perché i ricavi pubblicitari di queste aziende cresceranno del 9,1% quest'anno. L'anno prossimo, cioè nel 2024, aumenteranno del 10,7% e arriveranno a una quota del 51,9% del mercato complessivo.
Quindi sostanzialmente hanno superato, supereranno la metà di tutto il mercato.
59 globale.
Globale. E poi, i canali social media, retail media e connected TV guideranno la crescita nei prossimi due anni. Con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, le Olimpiadi ed Euro 2024, l'anno prossimo ci sarà di tutto, si prevede che i grandi eventi stimoleranno appunto la crescita, ma si prevede che saranno alcuni canali a guidarla sul serio. Prima di tutto i social media saranno il mezzo in più rapida crescita, lo sappiamo, con una spesa che salirà a un totale di 227 miliardi di dollari e oltre il prossimo anno, un quinto, 21,8% della spesa totale. Meta è destinata a assorbire Meta il 64,4% di questa cifra. Auguri, anche i media retail saranno tra i canali pubblicitari in più rapida crescita. La spesa è destinata a aumentare del 10,2% quest'anno e del 10,5% l'anno prossimo, per un totale di 141,7 miliardi di dollari, ossia il 13,6% di tutta la spesa. Si prevede che Amazon si aggiudicherà il 37,2%. E anche la TV connessa dovrebbe crescere bene quest'anno, più 11,4%, e l'anno prossimo, più 12,1%, raggiungendo un totale di 33 miliardi di dollari, solo il 3,2% di tutta la spesa, ma il 16,2% della spesa in video premium. È importante collocare, Silvia, la crescita della connected TV nel contesto di un calo globale della spesa per la TV lineare, tranne che in Italia. No, scherzando, però è la verità, sì, un po' sì. Con i proprietari dei media della CTV che si contendono i budget per la TV piuttosto che conquistare i budget di canali più nuovi come social o la CTV. Nonostante ciò, la TV lineare rimane il terzo mezzo di comunicazione al mondo, con il 15% del mercato, pari a 163 miliardi di dollari entro il 2024.
Allora, quali sono i settori che guidano questa crescita?
Sì.
Sono i servizi finanziari, la tecnologia, i prodotti farmaceutici e la salute, appunto.
Ok.
Un'analisi di questa spesa per il settore merceologico mostra che i servizi finanziari sono in crescita dell'11,5% e sono quelli che aumenteranno in maniera più rapida nel 2024. La tecnologia viene al secondo posto con un 11,3% di crescita. E poi il terzo posto tra i settori più rapidi è appunto quello del farmaceutico e della salute, che cresce dell'11%. Questi sono mercati che si rivolgono principalmente al media televisivo e che però destinano anche oltre la metà della spesa ai formati digitali. Nel 2023 e per il prossimo anno si prevede che la crescita più contenuta sia per il gruppo più grande, quello del retail, sarà proporzionale alla pressione che i consumatori stanno subendo in Nord America e in Europa a causa dell'inflazione, cioè il retail risente del caro prezzi che lo vediamo un po' in tutto il mondo occidentale.
E per finire, geografia, una bella lezione di geografia. Secondo la ricerca Work, il Medio Oriente, ma guarda un po', l'Asia meridionale saranno i maggiori produttori di prodotti in crescita. Gli Stati Uniti rappresenteranno poco meno di un terzo, 31,3% della spesa globale, con un aumento previsto del 2,2% quest'anno e un ulteriore 7,6% nel 2024. Ricordiamo, nel 2024 succederà di tutto a livello di eventi, per raggiungere 326,7 miliardi di dollari. Il Medio Oriente è tra le regioni più piccole, è solo lo 0,7% della spesa globale, ma si prevede che sia quella che crescerà più rapidamente nel periodo di previsione, con un aumento della spesa del 10% nel 2023 e del 6,2% nel 2024. Anche l'Asia meridionale sta crescendo rapidamente, più 8,9% quest'anno e più 12,1% si prevede nel 2024, sostenuta da un forte mercato indiano. Si prevede che la spesa pubblicitaria in India crescerà a due cifre nei prossimi 18 mesi per raggiungere un totale di 13,7 miliardi di dollari nel 2024. La spesa pubblicitaria in Europa finalmente è destinata ad aumentare solo dello 0,6%, prima che il tasso di crescita salga al 3,6% nel 2024, grazie all'attenuarsi dei venti contrari. Il Regno Unito è il più grande mercato pubblicitario della regione, con una quota del 4,6% e registrerà purtroppo una flessione dell'1% quest'anno, se misurato ovviamente in dollari USA. L'Africa, infine, sta attraversando un anno difficile, con una spesa destinata a diminuire addirittura dell'11,6%. La crescita comunque dovrebbe tornare intorno al 2024, grazie a un aumento del 6,1% in Sudafrica nel 2024. Delion Air, The Sound of ADV, quindi vi saluta, vi augura un buon weekend e vi rimanda alla prossima puntata mercoledì. Prima abbiamo ascoltato il ritorno agognato dei Chemical Brothers con For That Beautiful Feeling, il duo che dalle pedane, dalle disco ricolme di MDMA, cioè di estasi, di perdita della coscienza, ha costruito in realtà poi un songwriting proprio legato alla forma canzone, e ce l'ha fatta e ce la fa tuttora, come abbiamo ascoltato con Skipping Like a Stone. Invece in barba quello che abbiamo udito sia oggi sia mercoledì, quindi una proposta molto legata all'ambito club, anche se fortemente contrastante nei suoi protagonisti, la chiudiamo con un protagonista invece che si rifà molto agli schemi del classic pop degli anni 60 e 70. Stiamo parlando di Jonathan Wilson, che a un certo punto, un decennio or sono, se ne era uscito addirittura con un album che sembrava veramente un disco dei Pink Floyd. Torna con questo Eat the Worm, dove troviamo Harry Nilsson, sentori di Harry Nilsson, grande cantautore degli anni 60-70 vicino ai Beatles, ma anche rime alla Burt Bacharach, che è una miscela straniante sotto alla Frank Zappa. C'è molto jazz, ci sono dei temi legati anche a protagonisti celebri come per esempio Charlie Parker o addirittura il giocatore di basket Larry Bird. Andiamo ad ascoltare quindi Jonathan Wilson con Riding in a Jag. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao Silvia.
Ciao.
possibly wrong. Let's make it wild, let's dress in style, let's do it all tonight, baby. You never know until you get in and go. I guess I thought douchebag.